benvenuti su Radio Bandiera Nera. E Alessandra e Cristina vi salutano dalla biblioteca di Calliope. Perché quelli di voi che sono rimasti sintonizzati e curiosi di sapere come saremmo andati avanti, eccoci qua che oggi vi proponiamo, entriamo proprio nel vivo di questa nostra nuova rubrica. Giusto, Ale?
Esattamente. Ciao, intanto ciao Cristina, ciao, un saluto a tutti, grazie se state ancora ascoltando e non siete svenuti dopo la prima puntata. Però, come vi avevamo promesso, insomma, da adesso in poi sarà tutto molto più bello, perché iniziamo a parlare effettivamente, no, dei libri, e quindi l'introduzione storica non ci interessa più.
Yeah. Ed è proprio per questo, oggi entriamo proprio nel vivo della nostra rubrica con il primo libro per ragazzi.
Sì. E lo abbiamo in parte già detto e abbiamo pubblicato la settimana scorsa, lunedì, un qualcosa al riguardo, perché il libro si tratta di Kafka e la bambola viaggiatrice di Jordi Sierra y Fabra, che è... allora, intanto abbiamo iniziato facile. Perché il libro in sé ha un'età di lettura che va dai 3 anni ai 120, credo, serenamente, quindi veramente, poi magari durante la trasmissione ne leggiamo qualche pezzettino, però credo che sia uno dei libri che bisognerebbe avere in casa. E due cosine sulla casa editrice, che io adoro. La casa editrice è Salani, che tra l'altro è fondata nel 1862, quindi comunque tra le più antiche case editrici che sono tuttora in attività. E più tardi, nel 1987, nasce la Collana Istrici, che è una collana essenzialmente rivolta proprio ai giovani, ai ragazzi. Ed è anche carino, su ogni libro, no? di questa collana c'è un'introduzione loro, in cui dice una leggenda che gli istrici scagliano i loro aculei come frecce su chi li stuzzica. Provate a stuzzicare i nostri istrici ed essi vi pungeranno. Colpiranno la vostra fantasia e il vostro cuore, divertendovi, affascinandovi e spaventandovi. Li abbiamo cercati in tutto il mondo e ora sono qui per pungervi. Quindi, sì.
Interessanti questi istrici.
Sì, sono carini questi istrici. Quindi questo non è l'unico libro che ho letto della collana, ce ne sono tantissimi, sono tutti belli e rispecchio un po' quello che mi ritrovo anche, insomma, con quello che la stessa casa editrice dice, no? Sulla qualità, creatività, innovazione, un'attenzione particolare anche allo stile con cui sono scritti, alla lingua che viene utilizzata. Sono tutti scritti meravigliosamente, meravigliosamente bene. E quindi ecco, al di là, insomma, del libro che trattiamo oggi, che è Kafka e la bambola viaggiatrice, però acquistare uno dei loro libri è sempre una garanzia, perché non mi è mai capitato di leggere un loro testo e rimanere delusa. Questo,
beh, anche perché se la collana degli istrici è fatta apposta per pungere, per punzecchiare un pochino la fantasia e l'attenzione del lettore, è giusto che non ti abbia deluso.
Esatto, fanno quindi gli istici, oltre ad essere molto carini, fanno anche il loro lavoro, fanno perfettamente il loro lavoro.
Non hai detto niente.
No, infatti. Poi è sempre complicato trovare delle case editrici che ci uniscono qualità, perché ne abbiamo anche parlato, no? Spesso è difficile trovare libri di... Talvolta è difficile trovare libri di qualità. E invece uh-huh. con... veramente, sono tutti fatti benissimo, scritti tutti benissimo, e a un costo veramente contenuto rispetto ad altri... anche questo conta rispetto ad altri sì, rispetto ad altri insomma, ad altri testi in giro, il costo dei libri è veramente veramente contenuto, quindi straordinari.
Sì, confermo, basso costo. Però nello stesso tempo un libricino che tra l'altro è anche minuscolo, se
sì, vediamo. Sì, ma son test, cioè un libro che si legge in un pomeriggio.
Anche meno.
Sì, un paio d'ore di concentrazione, giusto senza distrazioni, mm-hmm. ma in un paio d'ore si legge, scende tranquillamente, ripeto, è scritto meravigliosamente bene.
Scende la lacrimuccia?
Scendono tante lacrimucce proprio per il modo in cui è scritto. E perché fondamentalmente c'è quel distillato, no, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, se qualcuno è sopravvissuto, che è classico della letteratura per ragazzi, no? Quindi il modo in cui è scritto... Cioè, ci si immedesima, e quindi scende la lacrimuccia, perché le emozioni che sente la bambina sono talmente scritte ed esposte bene che alla fine, insomma, le si percepisce.
Di fatto è come essere lì insieme sì. a Kafka, insieme a quella bambina.
Sì, quindi ecco, direi...
Le emozioni sono palpabili.
Sì, sono palpabili sia quelle della bambina che quelle di Kafka stesso. Tra l'altro il testo c'è cioè una parte di verità e una parte inventata, nel senso che Kafka muore, no? Muore poco dopo, in realtà quasi un anno dopo, all'incontro con la bambina, e il nome della bambina che perde la bambola, che poi è la storia di questa bambina che perde la bambola, non si è mai saputo veramente, e le lettere che lui scrive, che sono le lettere che manda la bambola alla bambina Elsie per consolarla, no? Per dire guarda che io sto bene, non ti preoccupare, non si sono mai trovate, e fu soltanto Dora Diamond, che all'epoca viveva con lo scrittore, a dire guardate che il giorno in cui Kafka incontrò, no, la bambina, quando rientrò in casa era in preda ad uno stato di esaltazione nervosa, e fondamentalmente ogni volta che si sedeva alla scrivania sembrava che dovesse scrivere un'opera importante, no? Quindi affrontava questa scrittura di queste lettere veramente come se stesse scrivendo la sua opera più importante. E scrisse la prima lettera, poi ne scrisse anche altre, e il tempo del racconto sono nel giro di tre settimane. Tra l'altro non
Quindi
sappiamo
anche
perché...
è un tempo relativamente corto.
È un tempo relativamente corto, non sappiamo se poi in realtà una volta tranquillizzata la bambina, Kafka abbia continuato a vedere anche dopo. Questo non lo sappiamo. Tra l'altro uno studioso di Kafka per anni ha cercato la bambina nei dintorni del parco che è a Berlino, e, mettendo annunci, chiedendo alla gente in zona, però non si è mai trovata. In ogni caso continuano a cercarla, però nel frattempo, insomma, di queste lettere però non ne sappiamo nulla, e questa quindi è la parte del racconto inventata, perché ovviamente queste lettere le ha questa bambina, le avrebbe questa bambina, e quindi non trovando la bambina non si trovano neanche le lettere.
Ma che poi, sì, di fatto, così al di là di questa, dell'importanza comunque di avere questi originali manoscritti, le lettere, ha così importanza sapere chi è esattamente Elsie, avere in mano gli originali di queste lettere? Caspita, è bellissimo questo racconto.
Sì, ma infatti secondo me non ha tutta questa importanza alla fine, perché di per sé è già bello così tutto.
È successo.
Ed è bello Basta. Così. Ed è bello così. Poi di cosa abbia scritto i punti, le virgole, come, che cosa non ha importanza. Che poi tra l'altro l'autore ce le facciamo andare bene lo stesso, perché sono
certo.
Sì, assolutamente, no? Perché in ogni caso sono bellissime, però è bello così, quindi non fa nulla se queste lettere non le abbiamo. È bello il fatto che sia successo, è bello saperlo, ed è bello comunque leggerlo, quindi no. ci sta bene anche così.
Allora, se sei d'accordo, facciamo la prima pausa musicale.
Sì, certo. Cosa ci ascoltiamo?
Così torniamo poi a parlare ancora, a tirar fuori ancora qualche piccola curiosità sul libro, magari sull'autore, uh-huh. E magari riusciamo a leggere anche qualche cosa.
Sì, a piangere un pochino.
Così da...
No, facciamo la sfida. Allora, secondo me non sarò l'unica a piangere. Secondo me. Ok, vai.
Allora, magari... facciamo una cosa. Facciamo preparare tutti i fazzoletti. Gli lasciamo il tempo di andare a recuperare i fazzoletti per impianto. Sì. E intanto...
ci ascoltiamo. Cosa ci ascoltiamo?
Ascoltate Rolling Stones, Sympathy for the Devil?
Direi, sì. Meraviglioso.
E torniamo più tardi.
A più tardi.
Change, killed the Tsar and its ministers.
E bentornati alla nostra biblioteca, quella di Calliope, quella di Cristina e Alessandra, che oggi vi stanno raccontando Kafka e la bambola viaggiatrice. Allora, abbiamo un attimo introdotto il libro, che appunto è un libro per ragazzi.
Vero, 200 anni.
Vi abbiamo... Alessandra vi ha già detto che ci sarà da prendere i fazzoletti per leggere questo libro. Sì, effettivamente a tratti è anche commovente.
È commovente, ma è una commozione carina, non è triste. Adesso
sì.
Non vorrei che passasse il messaggio, è triste, orribile, no.
No.
È fa commuovere perché è tenero. Ecco.
Sì, esatto.
È tenerezza. Tanto,
sono lacrime di commozione, perché effettivamente l'ho letto anch'io, ero in aereo, ho fatto 2 ore di aereo a leggermi il libro, l'ho divorato. Ed effettivamente ai momenti di, per quanto semplice come lettura, però ogni tanto aveva questi momenti delicati, teneri, quasi commoventi.
Sì, è commovente perché è tenero questo.
Sì.
È la dolcezza,
sì.
Non è la dolcezza e la delicatezza che probabilmente non siamo più abituati, e quindi quando la troviamo ci muove qualcosa dentro. Nel mio caso un pianto imbarazzante. Comunque, prima di iniziare a piangere, però magari io, come in genere faccio, no? parto con la chiacchiera, però non dico quello che magari era il caso di dire prima, ovvero di che parla questo libro.
Esatto.
Sì. Allora, la trama in sé è veramente semplice, perché... parla di Kafka e di questa bambina. E Kafka incontra questa bambina al parco e la vede perché piange. Piange ed è un pianto disperato quello della bambina, che si chiama Elsie. Piange in maniera disperata, quindi Kafka, Franz, le va vicino e le chiede perché stai piangendo, no? Ma ti sei persa, ti ha fatto male qualcuno? E la bambina risponde, io no. E lui riflette, cioè, sulla risposta, no? In che senso io no? Dovrebbe rispondere soltanto no. E quindi, fatto allora, che è successo? E quindi la bambina risponde, io stavo giocando da una parte, ho lasciato la mia bambola qui, e adesso questa bambola non c'è più. E quindi Franz capisce che la bimba, insomma, piange perché ha perso questa bambola, che si chiama Brigida. Non sapendo come consolare la bambina, le dice, sforzandosi in maniera molto dolce, sforzandosi di essere credibile, le dice, guarda che la tua bambola non si è persa, ma è partita per un viaggio. La bambina se lo guarda, fatto che viaggio, no? Fatto, guarda, tu non lo sai, dice Franz, però io sono il postino delle bambole. Fatto, io avevo una lettera da parte di Brigida per te, ma l'ho lasciata a casa. Ora io ho finito di lavorare, però domani, se vieni al parco, te la consegno. E quindi... si definisce appunto il postino delle bambole, e dice la bambina, insomma, che in realtà non si è persa, ma è partita per un viaggio. E quindi la storia continua così, con queste lettere, che inizialmente doveva essere soltanto una, però la bambina, no, in un certo senso, cioè, porta Franz a scriverne altre, no? Perché fa delle domande, e quindi da una poi alla fine ne scrive anche altre, e sono tutte lettere appunto molto molto dolci, e è un finale alla fine aperto, no? Perché poi si salutano e basta. Alla fine la bambina si calma, si tranquillizza, no? Insomma, capisce che non è che la bambola sta bene, che è contenta, perché nelle sue lettere le racconta dei suoi viaggi, le racconta che si sposa, che è felice, e quindi si tranquillizza. Però ecco, la storia è fondamentalmente è questa. Quello che è tenero sono a parte le lettere, ma anche i discorsi, no? I colloqui tra Franz e senti che sto per piangere e sì, ok. Questo è,
sì, comunque Franz Kafka è conosciuto come uno scrittore abbastanza impegnato, sì, e impegnativo.
Sì, io poi l'ho chiamato Franz, adesso spero che l'autore, insomma, dall'altro non si offenda, però io ho questa abitudine di chiamare gli autori per nome. Anche, sì, anche in classe faccio la stessa,
quindi,
cosa.
Ma il pensarlo una persona così dolce, così delicata, così in sintonia con una bambina, così effettivamente è un modo molto, molto particolare, molto desueto per descrivere uno scrittore come lui.
Sì, ma in generale quando perché gli autori in generale vengono visti come un qualche cosa, soprattutto se non contemporanei o comunque in vita, e vengono scendono dall'alto fondamentalmente, no? Quindi o si fa in modo che scendano dall'alto, quindi sembrano tutti un pochino alieni in generale, sì. Però insomma, cioè, sì, la finale è che anche loro e sono esseri umani, no? Quindi con le loro sensazioni, emozioni, problemi, e quindi ecco, stupisce perché sembrano tutti quanti alieni, però non, alla fine non lo sono.
Sì, eh sì. Quello che forse dovremmo anche, no? Pensare anche noi, che scrittori non siamo.
Per esempio, una cosa qualche settimana fa, adesso non c'entro con il libro, no? Però in classe a una quinta, quindi stiamo facendo Leopardi, e allora parlando esce fuori, insomma, che Leopardi a un certo punto cerca di fuggire, di scappare da casa, però il tentativo di scappare di casa non riesce. Questa cosa che Leopardi che ha provato, no, a scappare di casa, ha suscitato una risata generale, perché nessuno immagina Leopardi che fugge di casa o che tenta la fuga come con lo zainetto, no? E scappa. Quindi no, non se lo immagina nessuno. No, non immagino, però voglio dire, anche lui, no? Era una persona, e quindi e di fronte a varie diverse difficoltà, nel suo caso, alle reazioni di una persona, no?
Sì.
Il sembratore, no. Anche Jordi, magari, no? Avrà pensato la stessa cosa in qualche momento della sua vita. E quindi, beh, vogliamo parlare dell'autore?
Sì, direi di sì, perché... ok, io ho letto questo libro che secondo me è stato molto carino, commovente, delicato, tutto quello che vuoi, e però io non conoscevo assolutamente nulla di questo autore, di Jordi Sierra y Fabra, autore spagnolo, che io sinceramente, quando ho letto sull'intestazione sulla prima di copertina, ho pensato che fosse una donna.
Sì, è vero.
Quando poi ho letto il libro, ho continuato a pensare che fosse una donna. Perché...
per sensibilità.
Mi dava l'impressione di leggere qualche cosa scritto da una donna. Per le sensazioni che mi... procurava, per il modo in cui era scritto, ma non tanto la semplicità con cui scrive questi contenuti, ma proprio la sensibilità e la delicatezza con cui scriveva di questi contenuti.
Vero.
Quando poi vado a prendere la banalissima Wikipedia, perché non ho fatto grandi ricerche, lo confesso, però ho scoperto che ad esempio Wikipedia non ha una pagina italiana dedicata a
Buongiorno
Serra, ma grazie al mio orrendo spagnolo sono riuscita un pochino a tradurre quella in spagnolo. Quindi ho fatto anche
un'opera di traduzione.
Un lavoro di traduzione. E vengo a scoprire che questo signore è appunto, prima di tutto, è un uomo. In più è un coscritto di mia mamma, quindi un personaggio che non è più giovanissimo, classe 47. Quindi è una persona che ha 76 anni. Per cui una persona che non è neanche più giovanissima, vado a scoprire che porca miseria è uno degli autori più letti e venduti e conosciuti in Spagna, in America Latina, in tutti quei paesi di lingua ispanica, e che soprattutto è un viaggiatore incallito e addirittura appunto Wikipedia lo definisce un artista poliedrico, ed effettivamente è vero, perché vado a scoprire che quest'autore tra le sue produzioni può annoverare, stiamo parlando di un periodo tra il 1970 che ha cominciato a produrre fino a 2, 3, 4 anni fa, quindi stiamo parlando di un periodo lunghissimo dove non solo ha prodotto, e lì li ho contati i titoli, perché veramente sono rimasta basita, come narrativa per i ragazzi dal 1981 al 2018, quindi in circa 35 anni più o meno, su per giù, ha tirato fuori qualcosa come 156 titoli mal contati. Cioè, allora, se sono io sto parlando della narrativa per i ragazzi, che comunque in una carriera di una quarantina d'anni scrivere tipo 160 titoli è tanto.
Tanto, sì.
Ma quello che mi viene da pensare è: porca miseria, ma se ha scritto, se anche soltanto la metà di questi 156 titoli di narrativa per ragazzi sono belli, come Kafka e la bambola viaggiatrice, questo veramente è un fenomeno. Perché sai, scrivere una produzione molto ampia, non è. Dice sì, ok, è vero che non è da tutti, però lo puoi fare, ma il bello è anche farlo bene.
Sì, in assoluto. E poi tra l'altro nel caso di questo, in Spagna ha superato i 9 milioni di copie vendute.
Sì, allora, solo della Kafka, della bambola viaggiatrice.
Sì.
Però per questo libro, ad esempio, nel 2007 ha vinto il Premio Nazionale della Letteratura Infantile Juvenil, e il premio protagonista Hove nel 2009. Cioè, sì, ha vinto due premi solo con questo libro, però potrei andare avanti a tirare fuori tutta una serie di premi che ha vinto, per tutta una serie anche di testi di natura completamente diversa l'uno dall'altro, perché stiamo parlando di saggi, ha scritto una quarantina di saggi sulla qualunque, due serie tipo poliziesche su due ispettori, uno l'ispettore Mascarell e l'altro il commissario Soler. E grande musicista, anzi appassionato di musica, Tant'è vero che ha scritto libri sulla storia della musica, dalla musica tradizionale spagnola all'heavy metal spagnolo, a quello mondiale, alla musica pop, a quella rock, oltre a una serie di biografie su una serie di cantanti che vanno da John Lennon ai Beatles, ai Rolling Stones, ai Deep Purple, ai Led Zeppelin, a tutta una serie di scusatemi, artisti più o meno conosciuti, perché ci sono anche artisti minori, minori nel senso che comunque i più non conoscono, ma chi ascolta un certo tipo di musica un po' settoriale li riconosce sicuramente. Quindi stiamo parlando davvero di un autore con una produzione immensa e su tanti campi che vanno appunto dalla musica alla saggistica, alla storia della musica, addirittura con, mi aveva colpito, adesso non ricordo il titolo, ma un libro addirittura sugli omicidi eccellenti della musica.
Giusto.
Uno veramente che tira fuori questi argomenti anche abbastanza particolari. Tra l'altro ha scritto anche dei libri di poesia. Cioè, ha veramente una produzione illimitata su tantissimi argomenti e cito sempre da Wikipedia che dice che il suo lavoro in generale, perché dalle enciclopedie musicali ai libri di narrativa, il suo lavoro, dicevo, è stato tradotto in italiano, tedesco, francese, greco, bulgaro, portoghese, slovacco, olandese, inglese, giapponese. E leggevo che comunque in inglese sono conosciute alcune sue opere anche in Corea del Sud, piuttosto che in Cina, piuttosto che in altri posti assolutamente, come dice, cosa ci fa uno scrittore spagnolo che scrive per ragazzi. E in più, vabbè, se vogliamo anche un'altra nota un pochino diciamo carina su questo autore, la Fondazione Jordi Serra di Fabbria di Barcellona, inaugurata nel 2004, è un ente privato senza scopo di lucro, finanziato appunto da Jordi Serra, con l'obiettivo primario di aiutare i giovani scrittori all'inizio della loro carriera letteraria, oltre a promuovere il piacere della lettura e della scrittura come veicolo essenziale di formazione. E questa fondazione assegna ogni anno un premio letterario di Serra e Fabbra per i giovani. Quindi lui stesso promuove, e tra l'altro ha una fondazione analoga anche a Medellín in Colombia, che è una fondazione che promuove la lettura e la creazione letteraria addirittura tra i bambini. Quindi, non solo è uno scrittore che si interessa molto a tante cose, a tanti aspetti della vita e a tanti aspetti della scrittura, ma secondo me, da quello che ho letto semplicemente sfogliando, guardando un po' internet, lui è proprio un appassionato di ragazzi, cioè si vede proprio la passione, perché per creare delle fondazioni ad hoc che comunque promuovano un certo tipo di scrittura, di lettura, caspita, vuol dire che effettivamente non c'è soltanto il piacere di scrivere dei racconti per ragazzi, ma c'è proprio anche il piacere di indirizzarli verso un certo tipo di cultura. E quindi ho scoperto veramente un personaggio
Poliedrico.
poliedrico e un bel personaggio, una bella persona. Ora comprendo perché, come come sia stato in grado di scrivere, di descrivere le emozioni di Kafka, i pianti di
Elsie,
i viaggi della bambola frigida e anche per certi versi anche un po' la commozione e la sorpresa di Dora, della compagna di Kafka.
Sì.
Quando lo vede rientrare un pochino stranito, un po' così che si chiude nella sua stanza a scrivere.
E l'antipatia dell'inquilina.
Ah.
Sì, vero, ma...
Sì,
è antipatica.
Lo descrive proprio bene.
Sì. Dà veramente un senso di fastidio. Perché non ti levi? Perché non ti trasferisci?
Nel valle? È vero.
Sì, decisamente lei e il figlio che non c'entra niente, ma per rimando è antipatico anche lui.
Ecco. Sì.
Vabbè.
Facciamo un'altra pausa, che dici, Ale?
Sì, facciamo un'altra pausa così chi non ha ancora preso i fazzoletti può andare a prenderli.
Ok, noi tiriamo un pochino il fiato, vi facciamo ascoltare Blitzkrieg Pop dei Ramon e vabbè, torniamo tra poco e vi facciamo piangere ancora. Allora, da questo delizioso libro Kafka e la bambola viaggiatrice, ascoltiamo qualcosa?
Sì. Allora, ci sono alcuni passi che possiamo leggere. Spero di leggerli senza interruzioni. Allora, non dico a che punto stiamo del libro, né prima, dopo, l'ordine cronologico, nulla, perché...
No, non spoileriamo.
Non spoileriamo assolutamente nulla, così lo leggo così com'è, senza sapere né cosa è successo prima, né cosa è successo, succederà dopo.
Uh-huh.
Allora, ma il mondo continuava a girare imperterrito intorno a loro, non erano al centro dell'attenzione, nessuno faceva caso a loro, un uomo e una bambina seduti su una panchina del parco. Estrasse la lettera dalla tasca della giacca e gliela mostrò. «Vedi?» indicò l'indirizzo. «Signor postino delle bambole, questa lettera è per Elsie». La bambina la prese tra le mani, come se volesse cullarla, poi la girò e guardò il mittente. «Brigida, West End, Londra», disse Franz Kafka. C'era perfino il francobollo. A qualcosa doveva pur servire conservare di tutto, per esempio i francobolli di altri paesi. L'aveva staccato con cura dalla busta per riattaccarlo su quella di Brigida, un autentico francobollo britannico. «Brigida è a Londra?» «Sì, la capitale dell'Inghilterra. È molto lontano?» «Abbastanza, dall'altra parte del canale della Manica». «E cosa ci fa lì?» «Non lo so, non ho letto la lettera». «Posso aprirla?» «Ma certo, è tua». Lo fece con cautela, come se temesse di rompere il contenuto strappando la busta con troppa forza. Usò due dita di ogni mano, pollice e indice, per sollevare un lembo e tirare fuori il foglio scritto a mano, con calligrafia abbastanza chiara affinché lei potesse leggerla. Ma dopo qualche tentativo, la bambina finì per dare il foglio al suo compagno. «Tenga», gli disse, «me la legga». «D'accordo». Kafka prese la missiva e tossicchiò un paio di volte per schiarirsi la gola. «Posso cominciare?» «Sì». «Dunque, vediamo», dice. «Cara Elsie, innanzitutto scusa se me ne sono andata via così all'improvviso, senza salutarti. Mi dispiace tanto e spero che tu non sia arrabbiata. A volte facciamo le cose senza rendercene conto o reagiamo in modo inaspettato a quello che ci suggerisce il nostro istinto, facendo soffrire gli altri senza volerlo. A te capita con la mamma, vero? Il fatto è che gli addii sono tristi e non volevo che piangessi, né cercassi di convincermi a restare ancora un po' con te. Magari non mi avresti lasciato andare e dovevo farlo. Spero che capirai. Ti voglio tanto bene, Elsie. Così tanto che non avrei potuto sopportare di vederti piangere o che tu vedessi piangere me». Guardò la bambina di sottecchi, ascoltava attenta con gli occhi fissi a terra e lui continuò. «Ora so che sarai più tranquilla e che, sapendo che io sto bene, sarai felice per entrambe». Fece una pausa un po' lunga. «Tutto qui?» Il visetto di Elsie esprimeva incredulità. «Oh no, scusa», la rassicurò. «Non è ancora finito naturalmente». «Continui», lo pregò. «Elsie, devi sapere che vivere significa andare sempre avanti, approfittare di ogni minuto, di ogni occasione e di ogni necessità. Anche tu lo farai fra qualche anno. Le persone e le bambine sono fatte di sentimenti e le emozioni che si devono consumare a poco sono la nostra energia vitale. Dopo questi anni al tuo fianco sono la bambola più felice del mondo perché mi sento traboccare di energia. Vorrei che ne fossi contenta e molto, perché tutto ciò che io sono lo devo a te. Ti sei presa cura di me, mi hai insegnato tante cose, mi hai voluto bene e mi hai fatto diventare una brava bambola. Adesso mi sento pronta a iniziare la mia nuova vita e la partenza è stata triste perché ho dovuto lasciarti, ma bellissima perché grazie a te sono libera di farlo». «Non tornerà», lo interruppe Elsie. Franz Kafka scelse le parole con tatto, soprattutto il tono con cui pronunciarle. «Temo di no, perché sembra contenta». «Sì», assentì convinta. «Per questo motivo è rimasta con te per tanto tempo». La bambina guardò la lettera, il suo interlocutore riprese la lettura. «Londra è molto bella ed è meraviglioso andare alla sua scoperta. Adesso ti sto scrivendo del cuore della città, Piccadilly Circus, dopo una gita in barca sul Tamigi e una passeggiata in Trafalgar Square». Continuò a leggere. «Londra, gli andirivieni di Brigida. La bambola più attiva e veloce del mondo». Elsie non si perdeva nemmeno un dettaglio della lunga, lunghissima lettera scritta da Brigida per non farla sentire triste e non farla piangere pensando a lei. Una volta, è difficile, una volta che ebbe finito di leggere la lettera, la scatta si accorse di quanto fossero effimeri i risultati in confronto alle molte ore impiegate a scrivere quel semplice testo. Ora tutto dipendeva da Elsie. La bimba continuava a guardare per terra. «Come va?» le domandò, ormai più rilassato. «Bene», inclinò la testa, lasciando trasparire il conflitto che la invadeva. Dentro di lei lottavano la collera e la tristezza, la rassegnazione e la ribellione provocate dal sentirsi vittima di una circostanza così ingiusta. «Tieni», le porse la lettera. «Elsie la tiene tra le mani». «Sembra felice», disse infine. «Molto. È contenta». «Perché non dovrebbe esserlo?» «Perché senza di me». Franz Kafka si morse il labbro inferiore. Non ci capiva niente di psicologia infantile. L'unica cosa che sapeva, per istinto, era che i più piccini sprizzavano egoismo. Faceva parte della loro innocenza. Egoismo per precauzione, per sopravvivenza, per necessità. Volevano tutto. Amore, coccole, attenzione. Essere il centro dell'universo, il punto intorno al quale girava il mondo. Era per loro tanto naturale quanto il fatto che il cibo comparisse sulla tavola ogni giorno, come per magia. «Hai sentito, no? La cosa più importante è che sia felice grazie a te». «Non capisco», ammise la bambina. Nella mia lunga esperienza di postino, ancora una volta cercò le parole adatte alla situazione. «Vedi, ci sono bambole che non partono mai per nessun viaggio. Hanno paura. Rimangono con le loro bambine, ma non per amore nei loro confronti. Tutto il contrario. Lo fanno per paura. E la paura è brutta e perversa e limita la libertà. Chi ha paura non vive, agonizza. Brigida ha avuto te come maestra, la migliore. Tu l'hai insegnata a non avere paura e ad affrontare la vita quando era necessario. Per questo motivo penso che dovresti sentirti molto orgogliosa». «Lo sono», asserì con foga. «Beh, non sembra», si rammaricò l'insolito affabulatore. Facciamo un salto temporale. Cara Elsie,
voi non la vedete, scusami se ti interrompo Ale, voi non la vedete, ma non è il salto temporale, è che adesso è andata a soffiarsi il naso,
sì,
ad asciugarsi le lacrime.
Esatto, datemi un attimo, un momento. Oh, ma su dai, adesso siamo sinceri, chi è che non piange? Su, ma non deve avere un sasso al posto del cuore, o no? Cioè, ma, dai, cioè la lettera già è una cosa, vabbè, quello che dice lui dopo è ancora peggio, su, dai. Oh, chiunque,
il mio gatto non si muove più.
Anche lui è commosso, è evidente.
Anche il mio gatto si è commosso.
Poi i gatti sono sensibili. Oh, ecco.
Facciamo un salto temporale, dai.
Sì, momento che adesso, ok. Siamo tornati al punto di prima. Allora. Cara Elsie, avevo meditato a lungo sul modo migliore di iniziare la lettera ed era sicuro che così era perfetto. Sapevi che il cielo di Parigi ha il colore dei tuoi occhi quando ridi e le nuvole sono come le pesche che ti si formano sulle guance? È proprio così, sono a Parigi, non è incredibile? Nella seconda tappa del mio viaggio volevo navigare sulla Senna, visitare il museo del Louvre, passeggiare negli Champs-Élysées e salire sulla Torre Eiffel. Fece una pausa per schiarirsi la voce. La torre di ferro. E continuò. Spero che non ti annoierai con le mie avventure, perché voglio raccontarti tutto quello che ho fatto. Sei pronta? Sì, disse Elsie, rispondendo alla domanda della lettera. Franz Kafka continuò a leggere. Non provava più la paura e l'ansia del giorno prima. Non sentiva altro che serenità ed emozione. Se aveva scritto quelle parole, trascinato dal magnetismo della storia, se si era abbandonato a ciascuno dei sentimenti che provava, adesso era in grado di leggerli con la stessa devozione. L'aspetto fondamentale in un rapporto come quello era la complicità. Lui ed Elsie erano complici. Leggeva e leggeva, calcando ogni impressione, creando misteri della narrazione, approfittando del fascino di ogni nuova esperienza. Brigida era davvero estrosa. Non solo le piaceva la cultura, come dimostrava la visita al museo del Louvre, ma la incuriosiva anche l'animata vita notturna parigina. E poi, che fortuna poter viaggiare, borbottò Hersey. Anche tu potrai farlo un giorno, se lo desideri, disse Frascatta. Lei ha viaggiato un po'. Pensò agli ospedali e alle case di cura che aveva frequentato negli ultimi tempi a causa della sua malattia, diagnosticata quasi 6 anni prima. Un po' sì. Per il suo lavoro di postino? No, prima. E cosa faceva? Meditò per qualche secondo. Un postino delle bambole non poteva lavorare in una compagnia di assicurazioni. L'istituto assicurativo per gli incidenti sul lavoro. Un postino delle bambole che riceveva le lettere di una bambola girafondo di nome Brigida doveva essere stato, perlomeno, ero macchinista di un treno. Sì, gli occhi di Hersey si trasformarono in due lune. Guidavo una straordinaria locomotiva a vapore. Sì, annunciò quell'orgoglio. Facevo suonare la sirena ogni volta che entravo e uscivo da paesi e città. Era emozionante? Non era niente male. E perché ha smesso? A causa del fumo. Per questo a volte ho la tosse. E anche perché con il passare degli anni cominciavo ad annoiarmi. 2 settimane, 14 lettere. Brigida scorazzava per il mondo ad una velocità vertiginosa e le sue avventure erano sempre più insolite, più belle, degne dell'affascinante odissea di una bambola e della fantasia di uno scrittore piuttosto che della realtà, per quanto remota potesse essere. E la cosa più straordinaria, che più stupiva Franz Kafka, era il modo in cui Hersey ascoltava e reso conto di queste esperienze, complice, emozionata, immedesimandosi completamente nelle prodezze della sua cara Brigida, fiera che fosse così in gamba. 2 settimane, 14 lettere. Franz Kafka era impressionato. Aveva dovuto comprare dei francobolli e andare da un antiquario per sostenere dignitosamente il lungo viaggio di Brigida. Le cose o si facevano bene o era meglio non farle. Giusto?
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 Giusto.
Il mappamondo d'improvviso gli sembrava minuscolo. Lo esaminò con attenzione. Paesi, città, meraviglie, le illusioni non avevano limiti. Nel mondo delle bambole non esistevano le frontiere, né le razze, né i problemi con lingue diverse. Nel mondo delle bambole, Brigida era la regina grazie alla sua libertà e alla trepidazione della sua padroncina, sempre disposta a immaginarla felice. Un prolungamento di se stessa. È sempre lo spazio temporale.
La commozione.
Allora.
Beh, è inevitabile che comunque si traspare proprio da quanto stai leggendo, proprio la delicatezza dell'argomento.
Vero?
Ma anche la delicatezza nella trattazione di questo argomento.
Sì, i discorsi sono molto, molto teneri, la scrittura in sé, no? È dolce.
E forse un ragazzino ha bisogno di un po' di questa dolcezza.
Ha bisogno di questa dolcezza, ma tra l'altro c'è anche una parte in cui è lui stesso che lo dice. Dunque, la soluzione era così semplice, almeno per la sua mente da scrittore. Aspetta, che stupido sono. Come si chiama la tua bambola? Brigida, ma certo, disse scoppiando in una risata molto convincente. È proprio lei. Non ricordavo il suo nome, scusami, a volte sono così sbadato, ho troppo lavoro. La bambina spalancò gli occhi. La tua bambola non si è persa, disse allegramente Franz Kafka. È partita per un viaggio. Il suo sguardo era incredulo, sorpresa allo stato puro. Ma era una bambina. I piccoli desiderano credere. Hanno bisogno di credere. Nel loro mondo non esiste la diffidenza umana. Non ancora. È un universo di soli e lune, giorni intrecciati, pieni di pace, amore e carezze. O almeno lì, nel centro di Berlino. E nel 1923. Franz Kafka sostenne quello sguardo con la sua migliore espressione da giocatore immaginario, quale non era mai stato. La chiave di tutto, oltre all'innocenza della bambina, stava nella convinzione della padronanza di sé, nel modo in cui le avrebbe raccontato quell'assurdità che aveva appena preso forma nella sua testa. Quindi, no, questo bisogno di credere, il desiderio di credere, no? Che fa parte dell'età, dell'età evolutiva. E quindi...
Sì, però secondo me fa parte anche un po' dell'età adulta.
Sì, che dove, che
per certi parte... versi. Sì. Perché forse il tornare un po' a credere a determinate fantasie, determinate cose, fa bene anche a noi adulti, no?
Sì. Assolutamente sì. Ed è per questo che io sostengo che bisogna continuare a leggere o che noi sosteniamo che bisogna continuare a leggere, no? I libri per ragazzi, perché ci aiutano a ricordarci quello che nel casino della vita di tutti i giorni ci dimentichiamo.
Parole sante.
E quindi ogni tanto un qualcosa che ci ricordi che si può credere, continuare a credere, no? in cose impossibili, fa solo bene. Ecco, un altro salto temporale. No. Spero che insomma che sia arrivato la dolcezza e la bellezza del libro anche a chi ascolta.
E sono speriamo. Stata
brava, perché voglio dire, no?
Non letto. Speriamo che davvero sia piaciuto come è piaciuto a noi e che possano trovare anche i nostri ascoltatori scusatemi dei begli spunti per riflettere, per parlarne. E perché no, anche un po' per un po' a credere.
È bello anche letto insieme a qualcuno.
Vero?
Vi prendete un'oretta, vi sedete sul divano, tranquilli, rilassati, il libro, la famosa, meravigliosa lettura ad alta voce.
Vero?
È un libro bello sia da leggere che da ascoltare. Quindi... dopo cena o nel pomeriggio, invece che accendere la televisione, è un libro che tiene tanta tanta compagnia, proprio tanta compagnia, quindi sì. È bello sia se lo leggete da soli che se lo leggete ad alta voce a qualcuno, con qualcuno, e ne parlate.
Sì.
E ne parlate. Sia tra adulti o tra adulti o ragazzi, o tra adulti e bambini, o tra adulti e bambini più o meno cresciuti.
Ci mettiamo anche noi nei bambini più o meno cresciuti?
Assolutamente sì, assolutamente sì. più o meno che più, però quindi veramente non... Poi abbiamo iniziato proprio, cioè, facile, cioè nel senso è un facile vittoria con questo. Però se avete veramente, se sono adulti, basta un'ora e mezza per leggerlo. Quindi non è, non porta via, anche perché poi è difficile smettere di leggere, quindi...
Prende,
sì,
è una lettura che prende, è vero.
Prende, di conseguenza si legge con tranquillamente, lascia qualcosa. È il classico libro che quando lo finisci ti senti un attimo smarrito, perché dice adesso e adesso
è vero.
Cosa facevo prima? Che facevo prima di leggerlo? Non lo so, ok? Quindi dai 0 ai 120 anni è assolutamente una meravigliosa lettura da fare. E E secondo me è anche uno degli paesi in cui, a seconda dell'età in cui si legge, no? Sai che ci sono quei fantastici libri che, a seconda dell'età di lettura,
Certo.
ti mandano messaggi diversi. Quindi magari il fatto di leggerlo a 20 anni, okay, o a 10 anni manda, sia un ritorno diverso, un significato diverso. Quindi va bene per tutti e va bene in qualsiasi momento.
Quindi noi
Questo.
vi lasciamo anche con questo messaggio, con questa preghiera. Leggete a 10, a 15, a 20 anni, a 30, a 50, a quelli che volete, ma leggete.
Leggete, sì.
Poi se leggete Kafka e la bambola viaggiatrice, vedrete che a seconda di se lo leggete a 10 anni, se lo leggete a 15, a 20, persino a 50, vi darà comunque qualcosa. Perché
Sì,
è
su
davvero un
questo
libro
siamo sicure, su
notevole,
questo.
lascia il segno.
Su questo siamo sicure, vale la pena ed è un testo da avere dentro casa.
Sì,
È un
quindi
testo da avere.
consigliatissimo.
Poi magari se qualcuno vuole, lo legge e ci vuole raccontare, volentieri.
Sì, fateci un fischio che noi lo leggiamo.
Sì, avevate ragione, no, non è vero niente, avete detto un mucchio di cialtronerie, spero di no, ecco,
Ma
però.
ci va bene anche quello, perché vuol dire che l'avete letto e ci
Assolutamente,
avete ascoltato.
assolutamente sì, quindi qua insomma.
Quindi è già una cosa positiva, è già portare a casa un risultato.
Quindi ecco.
E detto questo, Ale, salutiamo i nostri ascoltatori.
Sì, direi che siamo arrivati alla fine, quindi diamo un'anticipazione sul prossimo o lasciamo sospesi?
Vedi tu.
Ma è che sono indecisa. Sono
Allora io
indecisa tra
direi
due. Sì. Sì,
lasciamo suspense.
lasciamo la suspense e poi insomma, vi faremo sapere.
Allora, ricordatevi, Kafka e la bambola viaggiatrice di Jordi Sierra y Fabra. Questo era il libro di oggi. Vi aspettiamo il mese prossimo per un altro libro di narrativa per i ragazzi. E detto questo, io e Ale vi salutiamo. Grazie.
Grazie a tutti, buona serata a tutti.
Che cosa hai detto? Vuoi ballare? Oh sì, con piacere. Sì, mi